Buongiorno e benvenuti al WikiLeaks Podcast, versione sempreverde. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore.
Ciao Lore, ciao a tutti gli ascoltatori.
Questa settimana stiamo monopolizzando notizie. Cioè, oddio, in realtà poi escono il venerdì e le notizie, questo uscirà un pochino più tardi, quindi non sembrerà una settimana per voi che ci ascoltate, però eccola. Nella settimana di lavoro Leaks Invest, oggi la ditta Lorenzo ha lavorato a tempo pieno sui podcast.
Appropriati completamente del podcast, bene così.
Beh, è partita la scalata ostile di Lorenzo su WikiLeaks Podcast.
Ogni tanto ci sono ste fasi in cui andiamo full Lorenzi sul podcast, ecco, speriamo vengano apprezzate, dai.
Speriamo. E il tema che abbiamo scelto, io ero convintissimo di averlo già trattato quando mi sono messo un po' a cercare quelli che potevano essere vari temi dei sempreverdi, podcast sempreverdi, qualcosa che non avevamo magari approfondito, ed è il tema del rischio. Cioè, ne abbiamo parlato tantissime volte, magari un po' qui e là nei vari podcast. Il rischio è uno degli elementi centrali del mondo degli investimenti, che piaccia o no, ma noi abbiamo mai dedicato un podcast tutto suo. Oggi abbiamo deciso di ovviare a questa mancanza e di andare a parlare proprio un po' di che cos'è il rischio nel mondo degli investimenti. Perché, di nuovo, quando si parla di a me piace l'espressione i civili, le persone che non lavorano in una disciplina, quindi l'equivalente un po' del paragone militari civili. Chi non lavora, come detto, lavora in una disciplina, secondo me, dà l'idea un po' distorte quando si parla di rischio finanziario. Ed è importante fare chiarezza su queste idee, perché? Perché se si sa qual è il rischio finanziario vero e quali sono altri rischi meno importanti, si può capire quali rischi effettivamente andarsi a prendere e quali invece evitare a tutti i costi. A causa di questa grande confusione, invece, un sacco di investitori che magari sono la prima volta che si approcciano al mondo degli investimenti finiscono per perdere un sacco di soldi.
E diciamo che, appunto, per quanto riguarda le difficoltà dei civili, così come dici tu, il fatto è che il rischio finanziario è un'idea abbastanza diversa dal concetto di rischio che magari abbiamo in generale nella vita, che non so, magari il rischio più con l'esposizione a pericoli o qualcosa di ignoto. Ed essendo parecchio diverso invece l'idea, che poi andremo a vedere nel dettaglio, di rischio finanziario, è un po' difficile traslarla in modo immediato da, ecco, l'idea di rischio che abbiamo nella vita reale, nella vita di tutti i giorni, a quella che poi abbiamo nei mercati finanziari, più in generale proprio nella gestione complessiva del nostro patrimonio. Ecco, proprio un salto nel buio se non c'è prima un lavoro di chiarificazione che ora andremo a fare.
Ed è quello che andremo un po' a fare oggi, cioè, speriamo, perché una delle cose che abbiamo notato è che molto spesso, anche in questo periodo, se si parla un po' con appunto i civili, le persone normali, cioè, quindi gente che non fa questo di lavoro, la prima cosa che dicono è: sì, va bene investire, mi piace come idea, ma non voglio rischiare. Quindi c'è sempre un po' questa idea che il rischio, come dicevi tu, è una cosa brutta, quindi da evitare a tutti i costi. Cosa vuol dire però davvero non voglio rischiare? Perché qui è davvero importante capire di cosa stiamo parlando. Molto spesso per qualcuno, di solito le persone che sono un po' all'inizio del percorso di alfabetizzazione finanziaria, o non l'hanno proprio cominciato, non sono mai preoccupate, la prima volta ci sono un po' guardando così a caso, pensano che il concetto di rischio sia semplicemente la sicurezza di guadagnare sempre senza perdere mai. E ok, se proprio va male mi ritorna indietro perlomeno il capitale, l'investimento iniziale che ci ho messo, e il resto invece no, è tutto protetto.
Esatto, piccola aggiunta subito, diciamo che la conoscenza di questo fatto è sfruttata molto molto bene dalle leve commerciali di banche, industria finanziaria in generale, visto che il rischio moderato, il rischio ridotto, il capitale garantito e qualsiasi altra formula si possa, ecco, a cui si possa pensare, molto molto sfruttata in ambito
anche
commerciale di promozione dei prodotti finanziari.
Assolutamente sì, quindi c'è sempre un po' questo fascino al cercare l'investimento dove non si rischia mai niente, ma l'abbiamo detto tante volte, però ribadiamolo un'ulteriore volta, perché questo è un podcast che parla di rischio: non esiste l'investimento sicuro al 100%. Mettiamola così, esistono dei tipi di prodotti finanziari che sono molto più sicuri di altri. Uno che mi viene in mente su tutti è il conto deposito. Da certi punti di vista anche un conto corrente può essere una forma di prodotto finanziario. Ecco, in termini di sicurezza sono probabilmente, anzi quasi sicuramente, i prodotti più sicuri immediatamente che un investitore ha a disposizione oggi. Ma questo non significa che siano sicuri al 100%. Se ci dovesse essere una situazione incredibile in cui falliscono una catena di banche, e poi non ci bastano più soldi del fondo di tutela interbancario, è arrivato un meteorite sopra Banca d'Italia, sono successi mille casini tutti insieme. In questa situazione estrema, ed è ovviamente estremamente improbabile, il rischio che il conto corrente, il conto deposito, vada a zero o diminuisca c'è. Questo non è di nuovo per fare dell'allarmismo su no, adesso quindi non ci sono più neanche i conti correnti come sicurezza, non si può mettere da nessuna parte sul materasso ce lo rubano. Attenzione. In realtà quello che bisogna fare è considerare il rischio non come uno 0-100, quindi un sì, no, ma come una sorta di scala, una gradazione. Qui adesso stiamo considerando solo alcuni elementi, quindi poi ci sono le considerazioni extra da fare, perché prodotti che non sono rischiosi nel breve periodo possono diventarlo nel lungo periodo, tra virgolette, e viceversa, ma rimanendo proprio a un livello molto di base, preso un qualsiasi prodotto finanziario oggi, non sarà mai sicuro al 100% o ok, finisco a perdere i miei soldi al 100%, ma ci saranno delle gradazioni nel mezzo. Se un conto corrente e un conto deposito sono al 99,99999% sicuri, questo non significa che non esiste una piccola possibilità, per quanto remota, che qualcosa vada storto. Bisogna un po' togliersi dalla testa quest'idea di sicurezza nel mondo degli investimenti, perché purtroppo non c'è a livello completo neanche sui prodotti più sicuri. Bisogna un po' convivere con il fatto che molto probabilmente tanti prodotti finanziari hanno un livello minimo di rischio che bisogna prendersi, partendo dal conto corrente e andando a salire fino a prodotti sempre più rischiosi.
Esatto. Diciamo che da questo punto di vista poi l'evoluzione e il cambiamento della storia ci hanno un po' anche portato a nuove considerazioni. Pensiamo ad esempio all'idea che c'era nei confronti dei titoli di Stato, anche a livello proprio accademico, nei libri fino agli anni 70-80, visto che erano magari considerati per eccellenza lo strumento risk-free, cioè privo di rischio, e poi la storia moderna ci ha insegnato che anche gli Stati non sono necessariamente esenti dal fallimento. Ripeto, tutto questo non per fare catastrofismo, perché anche oggi l'obbligazione tripla A di uno Stato solido e sicuro, penso alla Germania, è comunque uno strumento molto sicuro, cioè che ha un grado di rischio molto molto basso e di conseguenza anche un rendimento basso. Questo però comunque solo per dire che proprio l'idea, il concetto astratto di rischio nullo non esiste, esistono sfumature di rischio, ecco, esisterà lo 0, tanti zeri seguito da un 1% di probabilità che accada un evento nefasto, ma è proprio concettualmente diverso, cioè quello che si ricerca non è il rischio nullo, è quando serve un basso rischio oppure nello spettro di tutta la gradazione di rischi possibili, quello più adeguato al nostro rendimento. Sembra una precisazione un po' da puntigliosi, da precisini, in realtà è proprio un cambio di prospettiva nel modo in cui si ragiona e si approccia agli investimenti, è proprio un altro tipo di approcciarsi.
Assolutamente, il rischio nullo, tra l'altro, pensarci bene, l'abbiamo probabilmente già detto, ma lo ribadiamo, non esiste neanche nella vita. Cioè, quando uno esce di casa per andarsi a comprare il pane è esposto a rischi. A rischio che qualcuno lo accoltelli, qualcuno gli rubi i soldi, che finisca sotto una macchina. Però non è che questa è una ragione sufficiente per le persone per dire non esco più di casa a comprarmi il pane o a fare qualsiasi altra cosa. Con gli investimenti bisogna un po' utilizzare lo stesso spirito, dire ok, so che ci possono essere qui e là degli intoppi, però anziché farmi condizionare da questo tipo di paure, pensare che questo tipo di rischi, che hanno una possibilità molto remota di accadere, siano effettivamente dei rischi così grossi, devo buttare il cuore oltre l'ostacolo e cominciare pian piano a prendere confidenza con questo mondo. Molto spesso poi, tra l'altro, non so neanche quale sia la spiegazione più scientifica o psicologica di questo fenomeno, molto spesso le persone hanno una sorta di interruttore del rischio che passano a non voler rischiare assolutamente nulla, quindi no, mi tengo i soldi sul conto deposito, i buoni postali, sotto il materasso, e poi si svegliano una mattina e no, adesso li metto in cripto, li vado a mettere tutti in trading a leva 10. E certi meccanismi sono davvero molto molto affascinanti. Ed è un po' un concetto che avevamo già approfondito nel podcast in cui avevamo parlato del libro di Zweig, un giornalista del Wall Street Journal che parla di finanza personale, investimenti da anni in un modo sopraffino, e lui ha raccolto tutta la ricerca accademica che ha dimostrato che noi non abbiamo un livello di rischio generale. Non è che io in questo momento ho un livello di rischio che va da 1 a 7, che è quello un po' che si vede anche sui vari questionari MiFID o sui KID, piuttosto che i prodotti che spiegano un po' il rischio tentandolo di quantificare in un numero, non è che io sono sempre un 5 piuttosto che un 4. Ci sono dei giorni in cui mi sento molto più avverso al rischio, degli altri in cui sono molto meno avverso al rischio. Ma se dovessi tutte le volte stare a cambiare la mia strategia di investimento in base a quanto mi sento ottimista o pessimista, sarebbe un bel casino. Bisogna trovare un po' un modo diverso anche di analizzare il rischio, chiamiamolo così, percepito, che è uno dei fattori importantissimi quando si parla di rischio, però non deve essere un qualcosa che fa condizionare troppo. Ci proveremo in questo podcast, ma è la sfida enorme della finanza riuscire a trovare una definizione di rischio che sia adeguata ad un investitore a livello pratico, perché ce ne sono tante a livello teorico. Anche gli accademici poi hanno deciso di dire ok, il rischio è uguale alla volatilità, che è potenzialmente corretto ma non sempre, lo vedremo poi nel podcast. Ma tutte le volte che si prende un qualcosa di non misurabile e si tenta di mettere in una scatola, il rischio è quello di perdersi dei pezzi importanti che poi non ci permettono di investire in modo corretto. Mettiamola così, quando si parla di rischio, oltre al rischio nullo, mettiamola così, che quello ci auguriamo di essercelo tolti dai piedi, quello via, c'è un'altra forma di rischio che non piace particolarmente agli investitori non professionisti, ed è un po' questa voler avere la sicurezza di fare la cosa giusta. Qualsiasi cosa voglia dire fare la cosa giusta. Può voler dire magari investire in prodotti che poi aumentano sempre di valore, quindi non perdere mai. Ritorniamo al punto uno, un po' una sorta di ipocrisia mentale, dire no, lo so che non posso perdere niente, però dimmi qual è il prodotto esatto da comprare in questo ambiente economico, così poi faccio i soldi. Lo so che posso perdere, però se compro quello giusto tanto sale, giusto? No, non funziona sempre così. Oppure il voler cercare di avere il controllo su fattori dove il controllo non è possibile averlo. Penso all'inflazione, penso al tasso di interesse, penso a tutte le tensioni geopolitiche che ci sono adesso. E il voler dire ok, finché non si chiarisce la situazione, finché questo non è sotto controllo, finché questo non succede, non me la sento di investire, non me la sento di rischiare i miei soldi.
Ancora più grave magari una tendenza che ultimamente sto osservando molto spesso è quella sì di investire dopo queste considerazioni, però cercare di farlo prevedendo le dinamiche di mercato, le dinamiche sociali, quindi non limitarsi a dire ok, sto fermo per sempre, ma considerando quanto è probabile la recessione oggi, investo supponendo che una recessione ormai arrivi, oppure ecco, per qualsiasi cosa voglio avere la certezza di capire per quanti mesi ancora l'inflazione rimarrà elevata sopra le aspettative e così via. Quindi tutto questo genere di iniziative, presupposti, non sono altro che un tentativo di eliminare il rischio, perché inconsciamente quello che facciamo è, cioè, anche consciamente, cercare di fatto di prevedere il futuro e quindi cercare di orientarci verso lo scenario più sicuro. Però la verità è che qualsiasi sia la nostra definizione di rischio, se partiamo da un presupposto fondamentale, cioè che come esseri umani siamo tendenzialmente poco capaci a prevedere il futuro, la scelta veramente più pericolosa possibile, in questo caso neanche parlerei di rischio, è quella di affidarsi totalmente alle proprie previsioni su uno scenario e cercare di orientare tutte le proprie decisioni sulla base di uno scenario di breve o medio termine che prevediamo noi arrivare. E appunto il problema è proprio che questo genere di approccio genera una falsa sicurezza, o comunque almeno l'idea, il tentativo di dire i pericoli ci sono, ma se io riesco a indovinare, se riesco a prevedere almeno in buona parte uno scenario, cerco di, ecco, riesco a limitarli o minimizzarli. E la verità è che invece questo approccio porta proprio al contrario, cioè ad esporsi a pericoli maggiori, quindi ad un rischio nella vita, un rischio finanziario decisamente superiore. Purtroppo però è una tendenza che riscontro spesso, specie quando nei momenti come questo in cui c'è un continua turbolenza di notizie, informazioni, sovrainformazioni, in cui sembra inevitabile dover prevedere uno scenario rispetto ad un altro. Penso ad esempio a una recessione che oramai i mercati aspettano e chiamano da mesi, però non è ancora arrivata. E quindi ecco, anche appunto i grandi operatori, i mercati così più in generale, hanno cercato di prezzare molte aspettative, ma se andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi mesi, queste aspettative, queste macro aspettative proprio anche di, non dico di singoli investitori individuali, ma proprio di grandi correnti, sono state riprezzate costantemente. Ecco, penso alle aspettative sui tassi di interesse e quant'altro. Quindi ecco, come investitori individuali è ancora più difficile fare questo e dovremmo rivalutare la nostra capacità da questo punto di vista, perché ecco, se no ci stiamo esponendo a un rischio molto maggiore di quello che crediamo e molto maggiore di quello che potremo affrontare con strategie diverse.
È molto interessante che il concetto in sé non è sbagliato, perché quello che fa un imprenditore, quello che deve fare un investitore è identificare i rischi più importanti ed andare a minimizzarli. È che molto spesso quando si parla di questo tipo di voglia di minimizzare il rischio, che ne so, dei tassi di interesse, il rischio che la Cina attacchi Taiwan, tutto questo tipo di situazioni, ci si dimentica che ci sono dei rischi molto più importanti per noi come individui, noi come investitori, da tenere sotto controllo. Ad esempio, l'aspetto assicurativo. Siamo qui a preoccuparci del fatto che il mondo vada a catafascio, che dovremo andare a comprare il pane con i bitcoin perché è saltato tutto il sistema bancario mondiale. E sono eventi estremamente rari, molto, molto, molto improbabili. Sono davvero dei cigni neri e invece non ci andiamo a preoccupare del fatto che da qui a 20-30 anni potremmo fare un incidente che ci impedisce di lavorare, piuttosto che delle situazioni veramente molto brutte, che sono dei rischi che al mondo interessano poco, perché purtroppo, cioè, che piaccia o no, anche se Bill Gates domani mattina dovesse andare sulla sedia a rotelle, non è che il mondo smetterebbe di girare. E figuriamoci gente molto meno ricca o molto meno influente. Però purtroppo per la persona che è coinvolta in questo tipo di tragedia personale, la vita cambia completamente. Cambiano completamente le priorità, non è detto che si riesca a crearsi nuove fonti di reddito, diventa tutto molto molto più sfidante. Per questo è così importante prendere questo rischio personale e gestirlo. Quindi il ragionamento di, ok, mi prendo, faccio una lista dei rischi che voglio gestire e poi tento di minimizzarli o gestirli al meglio, è un ragionamento corretto. Va a incagliarsi però con il fatto che i rischi che vogliamo andare a prendere non sono dei rischi su cui abbiamo completamente il controllo. O meglio ancora, tentiamo di prendere il controllo su questi rischi dicendo ok, adesso mi muovo, entro, esco dal mercato, così so che adesso il mercato scende, io vado pure short, così in realtà guadagno sempre, guadagno quando il mercato sale, guadagno quando il mercato scende. Si cerca di utilizzare questo tipo di approccio quando è estremamente difficile trovare quelli che sono i punti di svolta da una stagione economica all'altra. Perché tutte le volte che qualcuno mi fa il discorso, vabbè, cosa ci vuole, compro basso e vendo alto, quando si arriva ai massimi, vabbè, vado short, macchine da soldi, cioè sui social sono tutte macchine da soldi. Ma la realtà è che è difficilissimo identificare quel momento in cui le cose cambiano. Non ci sono ad oggi spiegazioni completamente razionali, ne avevamo parlato quando avevamo parlato un po' di bolle finanziarie nell'ultimo podcast. Prendiamo un anno come il 2021 in cui è salito tutto a dismisura, a caso. Si poteva andare a comprare qualsiasi azione, sarebbe salita. Cioè almeno, forse tre non sono salite, non lo so, un numero a caso, tra Europa e mondo. E qualcuno, guardando, diceva, ma com'è possibile che l'azionario stia salendo così tanto, il Bitcoin sia arrivato a 65.000 dollari, ci siano le rocce che sono vendute online al prezzo delle ville, non sono neanche delle rocce che mi posso tenere a casa, ma sono delle foto online di rocce, non ha senso. Ma uno dice ok, premesso che non riesco ad andare short sulle foto di rocce, questo è un problema purtroppo, ma per il resto come faccio a capire quale sarà il momento esatto in cui le cose cambieranno? Ci è voluto un anno, un intero anno per far cambiare le cose e una guerra che ha un po', diciamo così, cominciato a spostare l'attenzione degli investitori sul boh, cerchiamo di fare soldi con l'ultima shitcoin. Aspetta, ci sono dei problemi un po' più seri. Se non ci fossero state queste dinamiche, chi lo sa, magari il 2022 sarebbe stato un altro anno di bolla in cui sarebbe andati avanti a salire. E chi aveva preso posizioni short dicendo mi difendo dal rischio di discesa dei mercati, avrebbe perso anche le mutande. È estremamente difficile. C'erano value investor nel periodo della bolla del 2000, quella .com, quella è andata avanti per 4-5 anni, molti non c'erano, neanch'io c'ero, stavo investendo, ma leggendo la storia, dal 1995-1996 fino al 2000, la gente faceva i soldi a casa in mutande, con il computer, con internet appena connesso, che funzionava ancora col modem a 56k, a comprarsi online le azioni di pet.com, acaso.com, e faceva i soldi così, perché tanto raddoppiavano nel giro di un giorno. E Warren Buffett è stata una delle prime volte in cui gli è stato dato del coglione ufficialmente. Quindi, perché tanto diceva, da 2 anni che non guadagna più nulla. Questo tipo di situazioni si capisce sempre quando cominciano, non si sa mai quando finiscono, ma dopo sono tutti bravi a dire, sì, era chiaro che era una bolla. Lo dicevamo anche noi che era una bolla nel 2021, ma continuiamo a dire non sappiamo quando scoppierà. Tesla è un altro degli esempi classici. E se non lo sanno tanti investitori professionisti, come si può pretendere che un investitore non professionista, magari amatore, si è letto tre notizie su Sole 24 Ore e poi di cacchia, momento di andare short e di tornare long, adesso non ci si riesce. Il modo per gestire questo tipo di rischio è diversificare bene. È noioso, però funziona, perché è un modo per dire ammetto la mia ignoranza, un po' socratico, so di non sapere quello che succederà in futuro, però se mi compro un po' di tutto tenendo sotto controllo i costi attraverso ETF ben diversificati, riesco a essere protetto da diversi scenari senza dover stare a diventare scemo e capire quale sarà la prossima stagione economica.
Esatto, esatto, anche perché proprio in generale, come dicevamo, cioè questo approccio al rischio è fuorviante proprio perché andiamo a caccia della parte di rischio che è più difficile da eliminare, cioè quella che non siamo in grado di eliminare, gestire e contrastare con le nostre azioni. Quindi da un lato, ecco, sì, per molti, per alcuni magari potrà sembrare una scelta, un approccio noioso, ma la verità è che effettuando una scelta come quella di avere una strategia finanziaria ben strutturata che comprenda ETF, azionari e non solo, ben diversificati, facciamo una scelta molto attiva e molto, per così dire, dinamica nei confronti dell'affrontare, dello sfidare il rischio, perché ecco, c'è questa magari falsa concezione che ce l'abbiamo per forza come esseri umani, che magari tanta attività voglia dire tanti modi di evitare il rischio, ma la verità è che una singola scelta presa bene, mantenuta nel tempo, se ben motivata, è un modo molto efficace di affrontare il rischio. Anzi, limitare il numero delle scelte, il numero delle azioni, della quantità essenziale, è anche un modo per limitare dei potenziali errori madornali, dei potenziali rischi di rovina. Quindi in realtà agire bene ma poco è effettivamente una ricetta fondamentale contro il rischio, per quanto controintuitivo possa sembrare rispetto magari, ecco, appunto alle previsioni di cui parli tu, che purtroppo non essendo guidate, allora intanto essendo condizionate da un sistema caotico, che sono i mercati finanziari, due, non essendo guidate da fattori razionali, perché tutte le bolle sono legate a euforia, come avete detto giustamente anche nello scorso podcast, per questi motivi agire sotto questi presupposti è estremamente più rischioso rispetto ad agire poco con prospettive di lungo termine a cui la storia, insomma, ha dato sufficiente supporto di, ecco, dati.
Secondo me, quando si tratta, se qualcuno è scettico, quando si parla di no, è molto più facile prendere 30 decisioni al giorno di investimenti piuttosto che pensarci bene, prenderne un paio magari all'anno e poi portare avanti quelle, vorrei portare la mia esperienza di scacchista, ma penso che sia un qualcosa che si può trovare anche in altri campi, o negli scacchi lo vedo molto molto forte questa cosa. Adesso in questi giorni c'è il campionato del mondo degli scacchi cosiddetti classici, per chi non fosse del settore, sono quelle partite lunghissime che durano 7 ore con due tizi che sono seduti, ci sono anche i meme ogni tanto, il tizio che è lì, sta per muovere, poi no, torna indietro, un'altra mezz'ora a pensare, sono delle robe inguardabili come spettatore, quindi non le guardo neppure io, guardo magari i riassunti alla fine, ma la qualità delle mosse che viene giocata è molto alta, perché c'è gente che non ha fatto altro per tutta la vita, si stanno sfidando per un campionato del mondo e stanno lì per delle ore a riflettere su quali potrebbero essere le mosse più corrette. Non a caso, molte delle partite nel mondo degli scacchi ad altissimo livello finiscono in parità, perché c'è una attenzione ai dettagli ed una preparazione da entrambe le parti così grande che il risultato finale molto spesso è il pareggio, ed è una delle ragioni per cui gli scacchi a questi livelli, chiamiamoli così, un po' più lenti, non sono molto popolari neanche da guardare. Sono una rottura di coglioni. Spero di non attirarmi le ire degli scacchisti più conservatori, però purtroppo è un po' l'opinione che hanno anche molti non addetti, vabbè, addetti ai lavori qui è una parola sbagliata, però molti scacchisti che giocano o bazzicano in tornei più o meno professionisti. Ci sono però delle versioni degli scacchi molto più veloci, dove si gioca con 3 minuti per uno, 5 minuti per uno, 10 minuti per uno. E in questo tipo di sessioni anche i grandi maestri, le persone che hanno passato ore e ore e hanno dedicato al gioco la loro vita, ogni tanto fanno delle cagate madornali, che tu da buono spettatore sei seduto tranquillo in panciola e fa: ah, questa la vedevo anch'io, ah, non l'ha vista lui, che pollo, o altre parole, vabbè. Però qual è il punto? Cioè, quando si accorcia il tempo per prendere decisioni e si è sotto pressione, anche persone che hanno speso 20 o più anni della loro vita a studiare gli scacchi fanno boiate. Figuriamoci nel mondo degli investimenti. Cioè, prendere un paio di decisioni all'anno e pensarci bene è molto molto più facile rispetto a ok, se il mercato va così adesso compro e vendo, poi però un giorno non sei di buon umore, allora dici no, invece che seguire quella che doveva essere la mia strategia sto un po' più prudente, un altro sei più euforico e invece decidi di cambiare ancora. È un casino. Invece se è una strategia noiosa, tipo ok, una volta al mese mi compro il mio pack ETF ben diversificato e poi torno a dormire, dov'è la possibilità di sbagliare? Lo compri nel giorno sbagliato? Sì, per carità, può succedere anche quello, però anche lì le variazioni all'interno del mese, a meno che non capitino casi come il Covid, non sono così grandi da giustificare no, che disastro, devo comprarlo il 5 del mese piuttosto che il 30 del mese. La magnitudine dell'errore diventa molto più bassa e il livello dell'errore è molto meno influente sulla vita finanziaria. Uno può magari dire, vabbè, ma questa è una roba solo per gli investitori che vogliono investire per il lungo periodo, roba noiosa. Se la pensate così, c'era Jess Livermore, è stato uno dei trader più famosi del mondo, ha fatto un fottio di soldi durante la crisi del 29, poi purtroppo è morto suicida perché ha perso i soldi dopo, ma quella è un'altra storia. Ma una delle cose che diceva è, io ho fatto più soldi sulle mie operazioni speculative, non tanto nel continuare a comprare o vendere, ma nel prendere poche decisioni più giuste e poi portarle avanti. Chiaramente per un trader sono molti di più rispetto a quelle che deve prendersi un investitore non professionista che ha il suo piano d'accumulo e va avanti tranquillo, ma pure per i trader funziona lo stesso principio. C'è un po' questa sensazione che nel voler fare di più si ottengano risultati migliori. Uno di quei classici casi che funzionano bene nella vita, perché se uno si allena tanto è molto più probabile che diventi più bravo rispetto a uno che si allena di meno. Vabbè, talento, mille altri fattori esclusi, però può in qualche modo funzionare come relazione. Nel mondo degli investimenti no, non è che fare operazioni ti farà automaticamente diventare più ricco. Anzi, tutta la scienza, tutto lo studio del mondo degli investimenti dice esattamente il contrario. Finirai più povero perché pagherai più costi di commissione, perché farai più errori, perché dovrai pagare anche più eventuali tasse, movimenti, mille altre cose. Nel tentativo di andare a proteggerti dal rischio, forse incertezza è il nome un po' più corretto qui, però da tanti è ancora un po' percepita come un rischio, il non sapere cosa succederà e pensare che vada tutto disastrosamente, nel continuare a cercare di prevenire questi scenari, il risultato finale è finire in una situazione disastrosa, anche se quello scenario non si è verificato, quindi oltre al danno da beffa.
Esatto, sì, qui parliamo proprio del più classico activity bias e la dimostrazione chiara che questo genere di approccio non funzioni è che nonostante oggi, oramai siamo, progressivamente da anni stiamo andando verso una riduzione dei costi, delle commissioni, delle barriere d'ingresso degli investitori e negli ultimi anni questa
tendenza è ancora più. Qui perché c'è la piattaforma che uso che continua a mandarmi aggiornamenti, adesso facciamo pagare di più, prima non costava nulla, adesso sta cominciando a diventare un po' più esatto, caro, maledetta inflazione.
A livello generalizzato comunque abbiamo osservato un trend al ribasso, eppure nonostante le barriere d'ingresso sempre più ridotte non mi sembra che gli investitori retail, cioè gli investitori individuali, siano effettivamente riusciti a performare particolarmente meglio di come facessero anni prima, anche perché per quanto riguarda la giusta percezione del rischio c'è un problema fondamentale, cioè che valutiamo il rischio non sulla base delle percentuali di probabilità reali di un avvenimento, ma principalmente sulla reazione emotiva che abbiamo noi nei confronti di quel rischio. Quindi quando valutiamo un pericolo, difficilmente siamo razionali, diciamo, qual è l'effettiva probabilità che questo evento si verifichi, piuttosto diciamo, anche inconsciamente, qual è la mia reazione emotiva di fronte al rischio che questo evento si verifichi. E questa, insomma, allocazione diversa di pensieri porta a mettere delle percentuali diverse di peso ad eventi che ne avrebbero differenti, quindi magari rischiamo di dare troppo peso a pericoli estremamente ridotti ma che hanno una grande rilevanza magari mediatica o semplicemente rilevanza emotiva per noi, e viceversa siamo portati a sottovalutare pericoli che sono molto, appunto, pericoli molto grossi per la nostra vita finanziaria, ma che non riescono ad avere un impatto emotivo semplicemente perché sono silenziosi magari in mesi o anni di investimento e poi si palesano nei momenti meno opportuni.
È una delle ragioni per cui diciamo di seguire le notizie sempre non dico con il contagocce, però con
sì,
il filtro anticazzate acceso, esatto, e magari non neanche troppo, perché anche per persone equilibrate è difficile mantenere la calma quando si ascolta un telegiornale o si legge qualche giornale, sembra che tutto vada a catafascio, c'è la crisi idrica e c'è la Cina che attacca Taiwan e c'è la Russia e l'Ucraina che continuano a combattere, cioè, di notizie negative, soprattutto oggi in un mondo globalizzato, ci se ne trovano sempre tante e si trovano sempre mille ragioni per essere pessimisti. Questo lo dico anche a me, tra l'altro, che ogni tanto mi faccio prendere un po' da questo doom scrolling, questo voler continuare a leggere anche sui social tutte le notizie negative, quasi per essere contento, per dire, oh sì, il mondo va di merda, ho ragione. Però poi la realtà è che comunque è una visione parziale, perché ci sono effettivamente delle cose che continuano a non funzionare o che vanno veramente male, ma delle altre che magari molto più silenziosamente si stanno mettendo a posto, stanno migliorando, però non prendono la prima pagina dei giornali perché non gliene frega nulla a nessuno. Non hanno lo stesso impatto emotivo. Il nostro cervello è fatto per fare attenzione al negativo.
Esatto, anche perché poi soprattutto generalmente i progressi sono più orientati, che quello alla fine che un po' succede anche nei mercati finanziari, quindi la volatilità nel breve termine e la crescita nel lungo termine. Per le notizie e per i progressi in generale succede un po' la stessa cosa, cioè il breve termine è spesso movimentato appunto da, ecco, eventi pericolosi ed eventi, ecco, di tanta incertezza, però se poi andiamo ad osservare i trend nel lungo periodo vediamo che il mondo è migliorato sotto tutti gli aspetti principali, citiamo i soliti libri, factfulness e altri. Il problema appunto è che, agganciandoci alla questione del rischio, è che dei miglioramenti di lungo termine non riescono ad avere un impatto significativo su di noi, perché magari sì, leggiamo una statistica e vediamo che ok, negli ultimi 30 anni è aumentato, ecco, sono cresciute le economie della maggior parte dei paesi, è aumentato il tasso di alfabetizzazione o qualsiasi
cosa. Non l'Italia.
Purtroppo, e questo però difficilmente provoca una reazione emotiva in noi rispetto magari, ecco, a seguire una notizia o seguire la possibilità di un rischio di recessione nei prossimi 3 o 6 mesi, perché lo vediamo semplicemente più imminente. Però ecco, la crescita economica di 30 anni non ha alcun impatto, una possibile recessione nei prossimi 3 mesi ce l'è come, ed ecco che percepiamo in maniera asimmetrica e sballata i rischi da cui effettivamente dobbiamo proteggerci e per cui dobbiamo investire.
Assolutamente sì. Stavo guardando la scaletta allora e vedo che dobbiamo parlare un po' del concetto di rischio di volatilità o la definizione di rischio che potremmo dare un po' per aiutare qualcuno che dice ok, quindi rischio finanziario cos'è? Questi sono un po' gli argomenti che vorremmo trattare, oltre magari a spiegare un po' meglio alcuni tipi di rischio che in realtà non sembrano rischi ma ci sono. Secondo me potremmo parlare un po' di rischio e volatilità, perché da questo punto di vista nel mondo della finanza vengono usati come sinonimi. Quindi la volatilità, per chi non lo sapesse, è quanto può andare in su e giù un prodotto finanziario, questa è proprio la definizione, cioè, spiegamelo come se avessi 2 anni, quanto può andare su e giù il prezzo di un prodotto finanziario. In realtà, se vogliamo essere corretti, è lo scarto dal rendimento medio che si può ottenere o in positivo o in negativo, però questa è una definizione statistica che non aiuta davvero nessuno.
Esatto, diciamo l'idea, la misura di quanto possa oscillare verso l'alto, verso il basso un investimento, detto proprio in termini
esatto colloquiali. Il concetto che è passato nel mondo della finanza è tanto più un prodotto oscilla, tanto più un prodotto rischioso. Però c'è un personaggio illustre come Warren Buffett che ha detto, boh ragazzi, io con questa cosa non sono d'accordo. E poi è andato avanti, l'ha presa sul personale, come Michael Jordan, e ha macinato miliardi. Che tipo di ragionamento fa Buffett? Il voler dire che un qualcosa di volatile è necessariamente rischioso è sbagliato, perché esiste la possibilità che la volatilità sia concentrata su un periodo particolare, molto breve di solito, mentre invece allungando l'orizzonte temporale, questa volatilità tenda, non dico a sparire, ma a diventare una sorta di trend più positivo. L'esempio più classico in assoluto è quello dell'investimento in ETF azionari ben diversificati. Ed è una situazione che per tanti è ancora difficile da capire, perché di nuovo si vuole quantificare il rischio come se fosse un qualcosa di onnipresente che non cambia mai. Lo fanno anche le banche un po' per regolamentazioni europee, un po' proprio per aiutare i propri correntisti, investitori a capire cosa sta parlando, e dicono ok, se ti compri le obbligazioni hanno rischio 1, se ti compri le azioni hanno rischio 5, 5 è più grande di 1, le azioni sono più rischiose, sempre e comunque. Questa è un po' la semplificazione che è stata fatta non dalle banche brutte e cattive, ma dal mondo della finanza, che ha deciso di prendere la volatilità come indice del rischio. Questo però funziona solo su orizzonti di tempo molto corti. Se uno deve andare in pensione tra 1 o 2 anni, queste misure del rischio sono perfette. Vanno benissimo perché, senza necessariamente dover andare in pensione, chiunque ha un obiettivo di investimento che vuole realizzare tra 1 o 2 anni, o questi soldi gli servono, punto e basta, tra 1 o 2 anni, non può permettersi di andare su prodotti finanziari che sono troppo volatili, tra cui anche gli ETF azionari ben diversificati. Quando lo si fa troppo semplice nell'altro senso, dicendo vabbè, comprati gli ETF azionari ben diversificati e poi te ne lavi le mani, magari ci si può dimenticare di questo fatto. Qualcuno ha letto da qualche parte su internet che comprandosi l'ETF azionario va sempre tutto bene, anno come il 2022 gli ETF azionari perdono e poi si arrabbia perché dice ma come, avevo letto il 7% all'anno, ho visto tutti i grafici con interesse composto. No, perché l'azionario, gli ETF azionari, sono uno strumento volatile. Il fatto che però sia volatile non implica che siano sempre rischiosi. Infatti una delle grafiche che facciamo vedere più spesso in LIX Invest è quella di quant'è la possibilità di avere un rendimento negativo investendo solo in azioni su diversi orizzonti temporali. Nel giro di un giorno era una sorta di testa e croce, con 51% positivo, 49% negativo, un qualcosa del genere. Quando ci si spostava sull'anno o i 3 anni, si arrivava a un 60-70% positivo, 30% negativo. Questo mi pare che fosse per i 3 anni, sì. Per i 5 anni si andava sull'84% positivo, 16% negativo. Quando ci si spostava a 10 anni era tipo 94% positivo, 5% negativo. E oltre, quando si andava sui 20 anni, ad oggi non c'è mai stato un anno in cui il rendimento delle azioni, partendo da 1990-2010 o altri intervalli di 20 anni, sia stato negativo. Quindi tutto questo è per dire che un prodotto che è estremamente volatile, come un indice azionario ben diversificato, in questo caso incastrato in un ETF, se possiamo dire così, nel giro di 20 anni diventa molto meno volatile e molto meno rischioso rispetto magari ad un prodotto come il conto corrente che abbiamo citato prima, in cui i soldi rimangono lì, quindi uno non ha neppure la percezione che sia succedendo nulla di eccezionale, ma con l'inflazione che va a erodere il potere d'acquisto, in realtà questi soldi diventano sempre più piccoli. Ed è una distinzione molto carina questa che fa Bernstein nel suo libro Deep Risk, purtroppo non è stato tradotto in italiano, potremmo chiamarlo rischio profondo, quando parla di rischi leggeri, shallow, e deep risk, che sono i rischi più profondi. E la volatilità viene citata come uno di questi rischi leggeri. Esiste, ma se viene gestita e maneggiata nel modo corretto, di fatto diventa quasi un alleato, perché nelle occasioni in cui i mercati finanziari scendono si può comprare a sconto.
Esatto, sì, diciamo che questa disamina è molto completa. Sicuramente quello che va detto è che questi non sono motivi per, comunque, come hai detto già giustamente tu, sottovalutare quella che è la volatilità di strumenti di mercato, a parte perché, come osservi giustamente, se non si considera adeguatamente, si investe in orizzonti temporali troppo brevi, questa porta potenzialmente a delle perdite di capitale, ma soprattutto anche perché, pur supponendo un investitore adulto, come ama spesso dire Bernstein, o in generale investitore maturo, consapevole e anche in un buon equilibrio emotivo, la volatilità ha comunque un peso emotivo non indifferente, quindi nessun investitore rimane indifferente ad una perdita di capitale, anche se virtuale, fin quando qualcosa non viene venduto, è comunque consapevole che possa essere momentanea. Quindi questo è semplicemente per distinguere le tipologie di rischio. Semplicemente ognuna delle due va affrontata in modo diverso. Se da una parte ai rischi legati alla volatilità si può sopperire con liquidità a sufficienza, un piano sufficientemente adeguato, per altri tipi di rischio purtroppo questo approccio non è sufficiente. In generale, comunque, la volatilità di breve termine, appunto, può essere gestita tramite pianificazione adeguata e un buon equilibrio emotivo. E comunque sia la volatilità di breve termine, quindi, insomma, per quanto non vada sottovalutata, perché comunque può portare a delle effettive perdite di capitale, può comunque essere gestita con la pianificazione di cui parliamo sempre, un buon equilibrio emotivo. Non può essere il rischio legato alla volatilità di breve termine, non può essere comunque annullato, questo lo osserviamo, ma appunto finalmente premiamo quindi la pazienza di chi ha ascoltato finora, arriviamo ad una nuova definizione operativa di rischio, definizione sì, diciamo pratica di rischio finanziario, e appunto partendo da questo ragionamento che abbiamo fatto, per quanto riguarda la volatilità di breve termine, qual è il vero pericolo che ne può conseguire? È il fatto che si rischi in un momento di perdita, di stress, di tensione sui mercati finanziari o scarsa pianificazione, si rischi di vendere in perdita, e a quel punto concretizzare una perdita significa effettivamente aver concretizzato quello che era un rischio soltanto potenziale, e qui arriviamo ad una buona definizione di rischio finanziario, ossia una perdita permanente di capitale da cui non è più possibile riprendersi, o anche, come la citava Bernstein, una perdita di capitale che prima possedevi. Questo perché appunto il dolore emotivo legato ad un capitale che prima era presente nel proprio portafoglio e poi non c'è più è assolutamente tangibile, e appunto anche la perdita di un capitale che serviva a determinati scopi è effettivamente quanto di più vicino si avvicini non tanto al rischio finanziario, ma proprio alla, oserei dire, la concretizzazione del rischio finanziario. Ecco, perché appunto quando parliamo di rischio parliamo di qualcosa di potenziale, cioè che può succedere, può verificarsi. Quando perdiamo materialmente del capitale, effettivamente quando il rischio si è verificato. E quindi da questo punto di vista la volatilità si avvicina per certi versi al rischio. È giusto considerarlo come un fattore, un indicatore del rischio, perché appunto uno strumento molto volatile, se non messo nelle mani giuste, se non inserito in una pianificazione adeguata, come dicevi tu prima, ad esempio un investimento azionario per un orizzonte temporale di 2 anni, può portare ad una perdita. Quando appunto la perdita si concretizza, ecco il rischio è quando effettivamente si è avverato. E la cosa più interessante, secondo me, è il fatto che per perdita di capitale nel lungo termine si possa intendere anche semplicemente l'idea di non aver accumulato capitale. Questo, secondo me, è l'aspetto più interessante, perché altrimenti potremmo partire da questo ragionamento e trarre una conclusione abbastanza semplice. Cioè, se voglio rischiare poco, prendo lo strumento più sicuro che ho a disposizione, che quindi sarà un conto deposito, un conto corrente, che abbiamo visto all'inizio, non mi dà la garanzia al 100% di mantenere il capitale, ma al 99,9% quello che ci ho messo ci ritrovo, specie se parliamo di capitali tutelati dai vari fondi di tutela e quant'altro. Dopo 20-30 anni avrò gli stessi soldi, quasi sicuramente, ed ecco che allora ho evitato le perdite, ho evitato il rischio finanziario. Ma per quanto ovvio possa sembrare, in questi 20-30 anni questo capitale avrà sicuramente perso potere d'acquisto, e quindi una perdita permanente di capitale si è effettivamente verificata, cioè non ho il capitale che avrei potuto avere. Per questo, per quanto controintuitivo possa sembrare all'inizio, investire in strumenti volatili in un orizzonte di sufficientemente lungo termine è un modo per minimizzare il rischio. Cioè, io quello che voglio minimizzare veramente è la possibilità di non avere abbastanza soldi in futuro. Ma se non investo, ho la certezza di non avere abbastanza soldi in futuro, perché quasi certamente perderò potere d'acquisto col mio capitale. Quindi quella che sembra la scelta più sicura, se la mettiamo in questi termini, diventa addirittura quasi la scelta più rischiosa in assoluto, dopo scelte che possano portare alla rovina, quindi concentrare tutto il capitale in una singola azione o scelte di questo genere. Quindi ecco, questo direi che ribalti abbastanza le prospettive sul rischio che avevamo in precedenza.
È incredibile come un qualcosa che non viene neanche considerato molto spesso, sempre a livello di conversazioni più o meno informali, quando si parla di investimenti, da chi non è addetto ai lavori, l'orizzonte temporale faccia tutta la differenza del mondo quando si parla di rischio. Di fatto, penso, assieme alla psicologia, quindi alla abilità di gestire un certo tipo di volatilità temporanea, sono i due fattori più importanti che servono per determinare il giusto piano di investimenti per una persona. Se non si conoscono questi due fattori non si può fare assolutamente nulla, ma potrei quasi dire da certi punti di vista che forse è addirittura quello più importante, perché è vero che l'aspetto psicologico è importante, se vedi una perdita troppo grossa potresti dire a un certo punto no, basta, corro, vendo. Però se in qualche modo ci fosse qualche sorta di paletto che ti impedisce di farlo, l'orizzonte temporale da certi punti di vista comanda sulla definizione di cosa è rischioso o cosa non lo è rispetto anche alla personalità. Facciamo magari l'esempio dei fondi pensione. Abbiamo fatto un webinar dedicato, cioè sia per i nostri clienti, abbiamo fatto anche un podcast, ma uno dei consigli che possiamo dare in maniera gratuita è che, identificato un fondo pensione degno di questo nome, quindi che non sia pieno di costi, con un management pessimo e così via, Per chi è giovane, la scelta da fare, senza pensarci neanche troppo, è scegliere il comparto tra questi fondi pensione più aggressivo, quindi quello più orientato all'azionario, perché tanto sono soldi che non si possono toccare, hanno un orizzonte temporale di 20 o passa anni e, come abbiamo detto prima, le azioni rappresentano la possibilità migliore per portarsi a casa comunque un rendimento che può andare di solito almeno ad eguagliare, se no molto spesso superare, dipende un po' dalla decade, anche l'inflazione, che è uno di quei famosi rischi profondi di cui parlava Bernstein nel suo libro. Quello è un rischio veramente grosso che in qualche modo bisogna gestire. I conti deposito non ce la fanno da questo punto di vista. Stavo guardando anche che la definizione di rischio, uno diceva, vabbè, cioè, quindi ci avete tenuto qui per un'ora per dire che il rischio è una perdita permanente di capitale da cui non ci si può più riprendere. Grazie, potevo andare da zio Pino, me lo spiegava lui. Due cose da questo punto di vista. La prima è che, per quanto sia una definizione semplice, non è universalmente accettata nel mondo della finanza. A me fa ridere dirlo. Ho congiunto, diciamo così, le opinioni di due pesi massimi in questo mondo come Warren Buffett e Nassim Taleb. Gli si può dire tutto a entrambi, ma non che non abbiano preso rischi, non che non abbiano maneggiato i loro soldi, fatto investimenti. Quindi in inglese si chiamano dei practitioner, delle persone che anziché scrivere paper su quello che doveva essere fatto, scrivere ricerche accademiche, sono messi lì e l'hanno fatto. Però da questo punto di vista, perché allora l'Accademia la rifiuta o comunque il mondo della finanza non la sta considerando come una misura accettabile? Perché, di nuovo, non è facile da spiegare, paradossalmente, non può, tutta la scala da 1 a 7 di cui abbiamo parlato prima non va più bene, perché non è detto che le azioni ti diano una perdita di capitale e le obbligazioni non te la diano. Quindi ci sono casi in cui, di nuovo il 2022 è stato un esempio, prodotti che su questa famosa scala di rischio da 1 a 7 dovevano essere più sicuri hanno finito per perdere di più, quindi gli obbligazionari, magari a lungo periodo, rispetto agli azionari, che erano su una scala di rischio molto più alta. Saltano un po' questo tipo di correlazioni perché bisogna fare delle considerazioni un po' più raffinate a livello individuale o avere dei portafogli un po' come se fossero delle Jeep, modello Plannix, nostro sponsor di questo podcast, arrivati quasi in conclusione dovevamo comunque citarlo, dei portafogli che tendono a fare più o meno bene in tutte le stagioni. Perché lo fanno? Perché hanno delle asset class che si bilanciano un po' a vicenda e in questo modo usano la volatilità a loro favore. Lo so, forse questa è la parte un po' più complessa, però uno può dire, ok, è una cosa complessa, ma siamo partiti da una definizione molto semplice, quindi non facciamoci ingannare dal fatto che una definizione molto semplice non abbia delle ramificazioni molto molto sofisticate ed approfondite. E c'è anche la seconda parte su cui non ci siamo fermati tanto, da cui non è più possibile riprendersi. Questo è fondamentale perché il messaggio che può passare è, ok, se il rischio è una perdita di capitale e io voglio evitarlo, non devo mai perdere capitale in qualsiasi tipo di investimento vada a fare in vita mia. Warren Buffett diceva la prima regola è non perdere soldi, la seconda è ricordarsi della prima. Ma pure il buon Warren Buffett si è perso un sacco di soldi nella sua carriera di investitore. L'ultimo caso un po' più eclatante era stato con le compagnie aeree comprate nel 2016 poi vendute sui minimi durante il Covid. Non è assolutamente andato in fallimento. Perché? Perché ha preso più decisioni corrette di decisioni errate. E questa è la chiave della seconda parte della definizione, da cui non è più possibile riprendersi. Quando facciamo i ragionamenti bisogna avere un cassetto di emergenze, non bisogna investire troppo, bisogna comunque stare attenti a non fare il passo un po' più lungo della gamba, fare attenzione a tutte queste cose. È per questo, quando si investe bisogna mettere in conto che ci sarà qui e là qualche rischio da prendere, un po' come gli imprenditori facciamo un esempio che magari conoscono tutti. Quando si va ai supermercati, chi dirige il supermercato lo sa che c'è una percentuale di prodotti che in qualche modo verranno rubati. Però cosa fa? Cerca un po' di misurare questo rischio, magari aggiusta i prezzi dei prodotti che vengono un po' più rubati o li dispalma su tutto, con il risultato finale che il rubare i prodotti di fatto diventa una sorta di costo per il business. Ma se qualcuno, che fosse un direttore del supermercato, volesse avere una politica di porto a zero il numero di prodotti che vengono rubati nel mio locale, finirebbe per non avere clienti, perché ci sarebbero perquisizioni continue all'entrata, all'uscita, sarebbe un'esperienza super spiacevole. Lo stesso è un po' quello che deve fare un investitore. Avere l'obiettivo perdita di capitale zero, oltre ad essere realistico, è di fatto uno stress allucinante, dovresti stare a controllare tutti gli investimenti il meglio possibile. Di fatto avresti dei periodi come questo in cui dici, vabbè, il conto deposito non mi fa perdere nulla, ma poi quando vai a vedere il rendimento reale rispetto all'inflazione stai ancora perdendo 4-5 punti. No, non ne usciresti vivo nel non avere mai periodi in cui ci sono delle perdite anche temporanee. Ma la chiave sta nel fatto che queste perdite non ti devono impedire di continuare ad investire e continuare ad andare avanti a guadagnare e prosperare. E bisogna quindi avere un piano di investimento. Ecco perché è così importante fare attenzione anche alla seconda parte della definizione, che magari viene un po' dimenticata, perché dice, quindi basta non perdere soldi, tutto a posto. Si possono perdere soldi, però con attenzione. E una delle ragioni, ad esempio, sempre parlando di conseguenze che partono da definizioni semplici, in cui si può accettare l'esistenza di un cassetto speculativo. Perché si prende una parte del proprio patrimonio, lo si rischia sulle peggio cose, cioè quasi un equivalente ad andare al casinò, poi mi auguro che abbiate strategie un po' più solide anche se speculate. Ma il risultato finale è che anche se si perdono soldi in questa parte particolare del patrimonio, il resto che sta lavorando in roba più noiosa, ben diversificata, che comunque tende ad andare avanti, soprattutto nel lungo periodo tende a rendere bene, il risultato della speculazione non è così importante su quella che è la vostra solidità finanziaria.
Esatto, da questo punto di vista direi che il maestro della distribuzione del rischio, proprio anche l'allocazione mentale del rischio in cassetti e strutture diverse, sicuramente Taleb, a parte la strategia bilanciere di cui abbiamo parlato molto spesso, ossia non indugiare in un rischio medio, ma alternare una parte di rischio estremamente ridotto per quanto riguarda la parte più sicura di tutela e di difesa del proprio patrimonio, invece giocare sul rischio più aggressivo per quanto riguarda la parte magari sia speculativa sia di investimenti a lungo termine del capitale. L'idea proprio della barbell strategy è uno dei pilastri sicuramente dell'approccio al rischio, ma più in generale è proprio il concetto fondamentale che il rischio sia qualcosa di difficile da definire, anche perché è sfaccettato e non può essere qualcosa di univoco, semplicemente perché, come abbiamo detto spesso nel podcast, non solo non esiste un unico grado di rischio per noi, cioè per in generale per tutte le cose che affrontiamo, per tutti gli investimenti, ma soprattutto questo grado di rischio, questo approccio al rischio è costantemente mutevole a seconda della situazione finanziaria, del contesto economico, ma soprattutto della situazione personale. Oltre all'orizzonte temporale di investimento di cui abbiamo già parlato, c'è quella che è la nostra età, c'è quelli che sono la nostra situazione personale. Pensiamo a come si stravolga completamente l'approccio al rischio di un neogenitore a cui nasce un figlio, e lì completamente le questioni di investimento e pianificazioni vanno costantemente ridiscusse. Quindi, da un lato, una definizione semplice è quella che ci può dare una struttura operativa, quindi nel lungo termine cercare di non perdere soldi definitivamente e di investire in modo tale da riuscire a incrementarli. Ma dal punto di vista poi di tutte le situazioni che possono capitare, dobbiamo essere in grado di adattare queste definizioni ai vari contesti che capitano, e quindi ecco, adeguarsi di conseguenza. Probabilmente il motivo per cui è difficile definire il rischio questo qui, perché non siamo in grado di dare una definizione di rischio che vada bene costantemente per ogni momento della nostra vita finanziaria, soprattutto fin quando non esperiamo, non proviamo sulla nostra pelle questo rischio, non sappiamo effettivamente avere un riscontro di quella che è la nostra tolleranza, di quella che è la nostra vera capacità di approccio al rischio.
Sì, è un po' una di quelle classiche situazioni in cui c'è la componente umana da certi punti di vista, quindi non è solo una cosa oggettiva, ma dipende tantissimo anche dalla nostra reazione. E questo mi fa un po' sorridere, perché vabbè, siamo ormai in chiusura del podcast, ma c'era un appunto che mi ero segnato quando stavamo parlando del cercare di entrare e uscire dai mercati come modo per gestire un po' il rischio di non voglio che trovarmi in mezzo a discese, non voglio trovarmi in situazioni sbagliate. Ed è un po' la sindrome del pilota automatico da questo punto di vista. Si pensa che se c'è un qualcosa che non è controllato costantemente da un umano, sia un qualcosa di estremamente rischioso. Cioè, se ci pensiamo bene nella nostra vita, in realtà ormai ci stiamo già affidando molto a sistemi completamente automatizzati. Cioè, quando prendiamo un ascensore non è che c'è un tizio che è a controllare che l'ascensore funzioni sempre. Da questo punto di vista ci viene tutto molto naturale. Su altri aspetti, come ad esempio, che ne so, salire su una macchina completamente automatizzata, sono io il primo a pensarci, dire non lo so se me la sentirei. Quindi capisco che ci sia un po' questo approccio quando si dice voglio tentare in qualche modo di avere una strategia in cui io sono pilota, non c'è nessun pilota automatico, dove il pilota automatico qui è la strategia di investimento o l'investimento in ETF ben diversificati, per riuscire un po' a cavarmela meglio, perché sennò chi lo sa cosa succede. Però soprattutto sugli ETF c'è una cosa che in tanti si dimenticano. Gli ETF si chiamano forma di investimento passivo, quindi sempre un po' nessuno piace essere passivo, non piace quant'altro. Ma se vogliamo usare un nome diverso da questo punto di vista, potremmo dire che gli ETF, da certi punti di vista, quasi sono un po' più infami o più furbi. Non sono passivi da questo punto di vista. Si limitano a prendere il risultato di tutte le varie negoziazioni che hanno fatto tutti gli altri attori presenti sul mercato, prendere questo medione e dire, ma secondo me è un valore sufficiente per me, me lo porto a casa. E i dati parlano chiaro, rispetto a tanti investitori singoli, gli ETF fanno meglio. È un po' la saggezza delle folle, il principio applicato agli ETF. Non significa che sono infallibili, non significa che non esistono i Warren Buffett, ma dato che gli Warren Buffett spesso non lavorano in Italia, comunque sono inaccessibili ai piccoli risparmiatori, il risultato finale è che comprare ETF ben diversificati è una sorta di modo, non per avere un pilota automatico, ma per dire, anziché avere solo un team, un gruppo di persone che decide quello che è il rendimento che mi porto a casa, c'è praticamente tutto l'intero mercato, quindi tutta la saggezza di tutte le persone che operano sul mercato in quel momento, a decidere quello che è il rendimento che mi posso portare a casa in quel momento. E dati alla mano, è una strategia che sembra funzionare. Quindi se qualcuno magari ci sta ascoltando, ma sempre un po' questa idea degli ETF come una roba di no, perché se non c'è uno che sta lì, controlla tutti i giorni quanto fa Google, a me non piace, o qualcun altro che pensa che se non è lui la persona seduto a casa a controllare quanto fanno le varie azioni, poi tutta la sua strategia va a catafascio, vorrei ricordare che con un piano basato su ETF ben diversificati tutto questo è quasi ridondante, perché viene fatto continuamente da qualcun altro. Quindi esatto, si può stare tranquilli da questo punto di vista e non pensare che sia l'equivalente di un pilota automatico.
Esatto, e torniamo anche al discorso precedente di minimizzare la quantità di azioni per minimizzare il rischio. Quindi ecco, limitare la quantità di decisioni allo stretto essenziale, che è quello che in realtà non solo si rivela sufficiente, ma si rivela proprio ottimale, perché come dici tu, i dati dimostrano che la gestione passiva o indicizzata comunque è migliore rispetto alle gestioni attive, questo è dimostrato, ma in generale comunque sia, non solo fa meglio, ma se anche fosse banalmente sufficiente, è comunque un modo per appunto minimizzare la quantità di azioni e decisioni che vengono prese, quindi minimizzare la quantità di rischio. Poi appunto
meno si sbaglia, se vogliamo riassumere.
Per ora si tratta di una situazione ottimale, non sappiamo se magari continuerà per i prossimi decenni, anche perché magari una domanda che possiamo porci è fino a che punto una gestione passiva indicizzata può rimanere vantaggiosa anche quando rimarranno pochissimi gestori attivi, posto che siamo lontanissimi da questo scenario perché ancora i mercati sono dominati dalla gestione attiva. Però anche quando lo saranno dovranno essere in grado di fare molto meglio, perché devono garantire comunque un premio in più per il rischio maggiore che stanno comunque continuando a correre, prendendo costantemente delle decisioni. Invece in questo modo, risparmiando una grande parte di decisioni e azioni in questo aspetto, abbiamo spazio per riuscire a prenderne altre, magari in altri ambiti della vita finanziaria, e comunque limitare tutto quel rischio legato all'oscillazione e all'incertezza aggiuntiva. Quindi ecco, continueranno ad avere un vantaggio competitivo forte per molto tempo. Poi non ho la sfera di cristallo, non so come andranno i prossimi 30, 40, 50 anni, ma il lavoro che c'è da fare per riuscire a migliorare quella che è una gestione passiva, che è un termine che neanche piace moltissimo, quel lavoro da fare è veramente molto, perché da questo punto di vista per l'ottimizzazione della gestione del rischio siamo già un bel passo avanti, ecco, siamo molto avanti.
Assolutamente sì. Ok, stando un'occhiata alla scaletta, direi che abbiamo coperto un po' tutti gli argomenti interessanti, cioè in realtà di Prisk c'era molto di più, ma magari ce lo teniamo come
un po' questa parte, probabilmente c'è talmente tanto che ecco.
Sì, per i quattro cavalieri dell'apocalisse, dei rischi proprio super iper totali da cui fare attenzione, è effettivamente carino, magari possiamo tenercelo come idea per le prossime settimane, addirittura settimana prossima, vedremo un po'. Per intanto ci auguriamo comunque che con questo primo podcast vi siamo riusciti a dare un po' un'idea più chiara e concreta di quelli che sono effettivamente i rischi veri che si affrontano quando si investono, qual è la definizione con la D maiuscola di rischio finanziario e tutte le implicazioni che ne derivano. Noi ci abbiamo provato, poi nel caso fateci sapere se non ce l'abbiamo fatta. Anzi, magari venite a trovarci sui nostri social, così ce lo dite lì. Il nostro gruppo Facebook, Wikileaks, Investimenti e Finanza Personale, pagina Instagram. Siamo anche su LinkedIn adesso, vogliamo far crescere anche la pagina aziendale, il blog. Venite un po' a trovarci, insomma, siamo ovunque.
Esatto, anche a staff@xinvest.com per feedback sul podcast e suggerimenti. Ne abbiamo un po' che stiamo incamerando, ecco. Mano a mano ci lavoriamo e pubblichiamo, quindi intanto siamo sempre aperti a nuovi suggerimenti.
Assolutamente sì. Perfetto. Per oggi è davvero tutto, grazie Lore per essere stato qui con me oggi, è sempre un piacere, grazie a tutti voi per l'attenzione, alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti, un saluto a tutti.